Diamo il benvenuto al dottor Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale della FIMC, che è la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, meglio conosciuti ai più come medico di base, medico di famiglia. Buongiorno dottor Bartoletti.
Buongiorno a voi.
Allora, dottor Bartoletti, si anima ultimamente anche quello che riguarda il medico di famiglia, quello che non funziona, perché ci sono alcune cose che dovrebbero cambiare, in quanto risulta sempre meno attrattiva anche questa figura per i giovani medici che devono scegliere una professione. Allora, secondo lei, dove sono le falle? Che cosa andrebbe cambiato in questo che è una professione importantissima, soprattutto... è sempre stata importante, ma molto di più adesso che manca l'anello di congiunzione fra l'ospedale e appunto la medicina, perché non c'è nulla oltre l'ospedale. Il medico di base ha sempre fatto tutto quello che serve per il paziente, però siete veramente sempre di meno, tantissimi stanno andando in pensione e i medici non scelgono di fare il medico di famiglia. Allora, che cos'è che non lo rende attrattivo, dottor Bartoletti?
Diciamo che passiamo un periodaccio, perché dal periodo del Covid ad oggi, insomma, le novità ce ne sono state parecchie, no? Quindi anche come i nuovi contrattuali e dichiarazioni varie a destra e a sinistra. Quindi poi i colleghi più giovani, che sono quelli che entrano adesso nel mondo della professione, sono un po' più sensibili ai cambiamenti, anche perché spesso non sono abbastanza informati da potermi capire, no? Però detto questo, quello che manca è una certezza in un progetto che non si vede, che è più un problema. Chi ha 20 anni, 30 anni di professione davanti a sé, è chiaro che sposa un progetto, no?
Certo.
Perché si fa vivere con questo lavoro. E questo non si vede, cioè sono tutte quante o dichiarazioni oppure situazioni che sono in profonda evoluzione. In una sanità che è molto cambiata negli ultimi anni, no? Perché il Covid ha segnato, diciamo così, ha messo in crisi un sistema, quel sistema che era un'emergenza ha risposto alla crisi, ma dopo il Covid si è tornati un po' prima, quindi i temi sul tappeto sono quelli anti-Covid, la lista d'attesa, quello e quell'altro. Ma detto questo, le aspettative delle persone sono molto cambiate, la medicina è una medicina molto più di precisione, molto più tecnologica, molto più complessa e ha necessità quindi di un dialogo con i colleghi specialisti, perché noi non possiamo fare tutto.
Certo.
Possiamo fare le cose che possiamo fare nel nostro studio e in ogni caso è una professione che affronta un po' tutte le branche della medicina, perché in teoria io dovrei essere uno in grado di poter capirci di allergologia fino ad arrivare, no, alla vulnologia, quindi dall'A alla V. La vulnologia è la, diciamo così, la medicina che tratta delle ferite difficili. Quindi è chiaro che un collega giovane che si trova catapultato spesso con molti pazienti che non conosce, appena specializzato, non è facile, perché noi siamo cresciuti gradatamente con i nostri assistiti piano piano e quindi abbiamo fatto, diciamo, siamo fatti l'esperienza, abbiamo conosciuti. Loro hanno la necessità immediata di avere la conoscenza non soltanto medica, che ce l'hanno quando sono tutti laureati, ma, che è quello più difficile, la conoscenza del sistema, un sistema che è un po' caotico, diciamo così. Quindi il ruolo è un po' come quello di Virgilio delle medie, cioè, no, deve essere la guida della persona, no? Se io ho un problema, dove posso andare? Se io ho un problema e non trovo l'appuntamento, cosa posso fare? Queste sono le domande che abbiamo tutti i giorni.
Certo.
Allora, chi è esperto e magari nel sistema lo conosce, il problema lo risolve. Chi è meno esperto, se no, un po' meno, non perché non è capace, è perché bisogna servirsi al tempo o a un professionista di poter essere professionista.
Certo.
Noi stiamo lavorando molto sulla rete, noi Roberta noi eravamo molto sulla rete dei professionisti, quindi collegando tutti quanti i colleghi giovani e meno giovani, quindi un po' favorendo il travaso delle conoscenze da una parte, dall'altra ci stiamo collegando molto ai colleghi specialisti, perché lavorando insieme con gli specialisti si acquisisce molto più conoscenze in meno tempo.
Certo. Senta, dottor Bartoletti, c'è una parte dei giovani medici che si affaccia alla professione che si divide su quello che dovrebbe essere il futuro del medico di famiglia. Parte di loro chiede di rendere la professione dipendente al 100%, perché non amano il fatto di essere partite IVA senza garanzie, avendo garanzie con malattie, ferie, eccetera, eccetera. Invece la FIMG, che rappresenta, lo vogliamo ricordare, il 62,8% dei dottori di famiglia iscritti al sindacato, è contraria. Come non vede anche di buon occhio l'ingresso nelle case di comunità. Perché la FIMG è contraria a queste due possibilità?
Ma no, non siamo contrari a niente, nel senso che chi vuole essere dipendente, un medico dipendente del sistema pubblico, non è complicatissimo, fa il concorso e lo diventa.
Sì.
No?
Sì.
Chi vuol fare il medico di medicina generale, noi pensiamo che uno dei punti di forza del nostro lavoro sia il rapporto di fiducia.
Sì.
E la continuità nel tempo del rapporto con la persona. Chiunque lavori in strutture aziendali oggi non ha un rapporto con le persone, e la persona non ha un rapporto col medico, ha un rapporto con la struttura.
Sì.
Quello noi pensiamo che sia un minus, non qualcosa di più, quindi non è un discorso ideologico, noi non siamo ideologici, non le ideologie in sanità fanno soltanto male. Noi diciamo, noi riteniamo che il rapporto di fiducia, e i risultati lo dimostrano, perché poi noi siamo la figura più gradita dai cittadini, da
sì.
Sempre.
Sì.
Siamo quelli che in ogni caso ci mettono sempre la faccia. Poi le scelte professionali di ognuno sono proprie. Mm-hmm. Il costo delle tutele, noi siamo liberi professionisti con un contratto pubblico.
Sì.
E le tutele sono insite nel contratto, quindi non è che noi non abbiamo tutele. Le tutele nostre sono diverse dagli istituti che sono previsti dalla dipendenza. Mm-hmm. C'è un po' di confusione su questo, no? Poi diciamo, io voglio fare il dipendente. Devo fare il dipendente, fare il concorso e fare il dipendente.
Certo.
Strano è che però il fenomeno che noi stiamo vivendo è il contrario, cioè molti vanno via dall'ospedale per venire da noi.
Ah.
Perché pensano che avere un rapporto di fiducia con le persone sia professionalmente meglio che avere un rapporto di dipendenza con una struttura.
Certo.
Quindi anche qui c'è molta confusione, no? Sì, all'inizio c'è confusione.
Sì, ma anche l'ingresso
delle case di comunità.
Ecco, le case di comunità, che dice dottor Bartoletti?
Ma non nessuno è contro le case di comunità, cioè nessuno dice io non sono contro, io non voglio entrare. Uno semplicemente dice allora dovrebbe avere una soluzione che migliori il servizio. A 133 sì. Case di comunità nel Lazio, faccio un esempio, che vanno, diciamo così, che dovrebbero ospitare 4.000 medici di medicina generale, ma è chiaro che non c'è spazio. Quindi vanno a trovare soluzioni di prossimità. Va bene la casa di comunità per fare alcune cose, ma non va bene dappertutto, non va bene dove non ci sono.
Sì.
Noi abbiamo fatto un contratto nuovo, tra l'altro, che non diciamo no alle case di comunità, noi diciamo sì alle case di comunità, le chiamiamo hub, quelle più grandi, intendo,
sì.
Dove si possono fare accertamenti, specialisti, dove si lavora insieme agli specialisti, ma lasciamo la possibilità al cittadino di avere i medici in gruppo o singoli vicino casa.
Sì, certo.
Di un giusto compromesso che non toglie niente a nessuno, nessuno dice no a una cosa.
Sì.
Diciamo, vabbè. Facciamolo, ma in un sistema integrato, la rete, appunto,
sì.
Dove le case di comunità si integrano con i professionisti, ma anche con gli ospedali e con gli specialisti.
Sì. C'è una domanda da parte del collega Antonio Arabbia.
Sì, Roberta, grazie. Dottore, riforme e sanità è una cosa che vanno a braccetto, ma insomma è vero che la sanità pubblica rischia di morire, perché tante parole, tanti fatti, però poi quando ci serve il dottore che facciamo?
Il tema della pubblica è un tema che ci riporta al bilancio, cioè un sistema pubblico come il nostro vive se c'è un finanziamento in relazione al PIL superiore al 6%, dal 6% in giù il sistema sanitario pubblico non c'è più, quindi è chiaro che il finanziamento del sistema è il primo problema, ma sempre i soldi, beh certo, perché noi stiamo garantendo a tutti gli italiani di poter scegliere un medico o un pediatra, a tutti gli italiani,
sì.
No, e questo ha un costo. Non solo, ma noi ne abbiamo delle strutture di eccellenza e funzionano pure bene, no? Però abbiamo un problema, c'è una fuga anche dei medici, questo è un dato purtroppo che è costante,
sì.
E molti medici vanno all'estero perché i nostri stipendi sono i più bassi d'Europa.
Una fuga da...
E quindi è chiaro che sì. Abbiamo il problema. E quindi il tema vero è quello lì, cioè, non è che non è attrattiva la medicina in generale, non è attrattiva in generale la sanità pubblica. Perché se io vado oltre i confine, non devo andare in Australia, basta che passo il confine e vado in Germania o vado in Austria o vado in Francia, no? E sì. Io ho stipendi che sono superiori, ma anche del doppio rispetto a quelli italiani. è uno che ha 28 anni, appena laureato, basta che vede dall'altra parte del confine che succede e dice io me ne vado.
È pure vero che però lì la vita, dottor Bartoletti, però si fa pure un po' un'esagerazione, pagano il doppio, pure la vita costa il doppio però lì, è tutto un po' commisurato, non
ma
crede?
Oddio, guarda, io ho parlato con il presidente dell'ordine, no, ma sì, mi diceva, le domande dei colleghi che stanno andando via stanno aumentando in maniera costante di mese in mese dal 2024. Poi è chiaro che i giovani possono fanno un'esperienza, no? Sì. Quello di giù è vero, però il problema è che probabilmente non è soltanto questione di soldi, è anche questione di ruolo.
Certo.
Qui da noi magari si sentono meno rispettati, tra virgolette, rispetto, sì, ad altri paesi. E il ruolo medico in altri paesi, non perché vogliamo essere i primi della classe, inteso questo, ma perché poi alla fine, no, il nostro lavoro, che è una professione, sì, intellettuale, ha bisogno anche di autofiducia, autostima.
Ma anche
probabilmente
più
questo è un sistema che non...
Certo, ma anche più, diciamo, organizzato, perché per esempio gli ospedali pubblici c'è, cioè, l'assalto alla sala operatoria, la prendi tu, non la prendi tu, perché poi devono rispettare i costi, entrare nel bilancio, non superare il budget, mentre invece un medico che lavora in una struttura pubblica italiana è andato in Inghilterra e dice lì è tutto super organizzato, sala operatoria, cioè sembrerà pure freddo come ambiente, ma insomma non si sgarra su niente, invece da noi è una vecchia riffa, oggi tocca a me, vado in sala operatoria, no, manca quello, manca la scialitica, si è rotto il ferro, non abbiamo l'ovatta, cioè cose allucinanti. L'organizzazione sicuramente facciamo nostra così, è deficitaria, Che dici, dottor Bartoletti?
Brutalizzando, Roberta, brutalizzando il concetto.
Sì.
Gli altri paesi il medico fa il medico.
Certo.
E viene chiesto al medico di fare il medico, quindi giusto, aggiornati, lavora.
Giusto.
Le carte ce ne stanno molte rispetto a noi.
Sì.
Qui da noi tu arrivi, sei invaso dalle cartacce da mattina alla sera, il medico in ospedale fa il dirigente medico, quindi deve fare il budget, tutta questa roba qua. Noi siamo invasi da tutta una valanga di cartacce.
Sì.
Poi è chiaro che se io voglio fare il medico e curare le persone, tutto questo sistema di burocrazia asfissiante che ci circonda non è che al di là dei soldi, diciamo così, ti valorizza. Dice, ma io volevo fare una cosa, me ne devo fare un'altra. Quello è il discorso molto brutale.
Certo. Ma anche sulla prescrizione dei medicinali, dove continuamente cambia tutto, dove crescono sempre i prezzi di questi farmaci, ma questa non è responsabilità sicuramente di nessun medico di famiglia, ma delle case farmaceutiche, se prescrive più volte lo stesso farmaco rischia di essere anche richiamato, cioè, ma vi rendete conto? Magari uno che ha medicine salvavita, magari invece di una scatola ne vuole avere due a casa per sicurezza, perché spesso alcuni farmaci sono mancanti, spesso l'equivalente non va bene per il paziente perché magari ha delle allergie, delle intolleranze, e quindi rischia la vita quando non ha più il salvavita. Cioè, veramente vi mettono questa gabbia a voi medici di famiglia?
Su questo sì, noi siamo praticamente, siccome la verità è che la maggior parte delle prescrizioni la facciamo noi,
sì,
direttamente o indirettamente, cioè spesso noi prescriviamo cose che scrivono altri,
sì,
però la tracciabilità della prescrizione del sistema pubblico è nostra.
Certo.
Allora, è vero che ci sono delle categorie di farmaci che sono abusati, no?
Sì.
I famosi gastroprotettori, per esempio,
sì,
che non sono,
sì,
gastroprotettori, quelli sono farmaci che inibiscono la secrezione acida, che è un'altra,
sì,
cosa,
sì,
quindi fanno bene per una cosa
e ne sfasciano,
ma non fanno
un'altra,
bene per altre cose.
Certo.
Esatto, uno, infatti per lungo tempo,
ma
infatti,
male, certo,
ci sono carenze di vitamine, quindi ci sono degli abusi, tra virgolette,
mm-mm,
ma anche perché sono, diciamo così, spesso però, siccome poi alla fine il ballo della scopa colpisce sempre quello che rimane con lo scopettone in mano, lo scopettone della ricetta,
ecco,
la ricetta siamo noi,
certo,
e quindi è chiaro che c'è molta pressione, ma
sì,
è pericoloso questo,
sì,
perché se un medico esperto riesce bene o male a gestire il problema,
certo,
spiegando alle persone, guarda, se tu prendi continuamente questo farmaco, da una parte gli effetti buoni non ci sono più, ci sono tanto quelli cattivi,
certo,
no? Un medico più giovane si ritrova da una parte la pressione finanziaria e economica della ASL, dall'altra la richiesta del paziente, e spesso questi si trovano in grosse difficoltà. E la cosa che non deve mai fare un medico, glielo dico tutti i giorni, è non fare il medico. Cioè, un medico deve limitarsi a fare bene il suo lavoro, che vuol dire prescrivere le medicine giuste alle persone che devono quei farmaci, senza altri tipi di valutazioni di carattere economico che non spettano al medico,
certo,
ma spettano ad altri organismi.
Certo.
Che sembra una cosa semplice detta così, però messa nella realtà dei nostri studi spesso diventa un problema.
Ecco,
e infatti aumentano le aggressioni negli studi.
Ma aumentano ovunque, dottor Bartoletti, ha detto la cosa giusta, perché allora non c'è la prescrizione, danno di matto, vanno all'ospedale, tirano sedie, aggrediscono medici al pronto soccorso, perché c'è un'esasperazione generale dovuta anche a livello economico, dottor Bartoletti, cioè torniamo pure un passo indietro, stipendi che si abbassano o quantomeno non crescono, la vita cresce, uno deve fare i conti con quei 4 euro e deve arrivarci a fine mese, allora tutto diventa più amplificato. E poi lo ripeto, la figura di riferimento per la sanità, lo dico e lo ripeto più volte all'interno di questa rubrica, sono i medici di famiglia, non abbiamo altro, non abbiamo altro, perché dentro gli ospedali, se voi entrate in un pronto soccorso, purtroppo c'è il caos, perché lo vedete il medico che va giù, su, ritorna, parla con l'infermiere, c'è il reparto, è un casino. Se magari uno entra per un problema che potrebbe essere anche gestito a casa e si fa prendere dal panico perché magari vive solo, si è tagliato un dito, non lo so, lì si mette ancora più paura. Quindi che cosa abbiamo come rifugio? Il medico di famiglia. Però voi quelli siete, non è che vi possiamo scaricare addosso tutte le nostre ansie, però il cittadino è spaventato, è economicamente depresso e quindi si crea tutta una situazione di aggressione che non è la via per risolvere le situazioni. Però è bello a dirsi, ma nel momento in cui uno vive le difficoltà, a volte le reazioni scomposte ci sono, anche se non volute, magari chi ha un carattere un po' più esuberante. E poi un'altra cosa, dottor Bartoletti, ma vogliamo finire per avere... Io per esempio faccio un esempio dell'ASL, l'ossigeno per i pazienti che ne necessitano, perché poveretti sono allettati, c'è una procedura che è veramente destabilizzante, che spesso viene affidata, se sono anziani soli, alle badanti oppure i vicini di casa, e questi poi ne escono sconfitti, devi chiamare lo pneumologo, devi ritornare lo pneumologo, cioè fa questo pezzo di carta, quest'altro, cioè diventa un massacro. Allora da chi vanno tutte le lamentele? L'imbuto, il medico di famiglia, che si trova a gestire delle situazioni che sono ingarbugliate all'interno delle ASL, quando sarebbe molto semplice, ma uno che necessita dell'ossigeno salvavita, che deve fare? Glielo prescrivi per sempre, che cos'è che ogni 6 mesi deve rivenire lì? Ma che uno gioca con la bombola d'ossigeno? Che dici, dottor Bartoletti?
Ma questo riguarda la burocrazia, no?
Eh sì.
Questo riguarda non solo l'ossigeno, questo riguarda i farmaci tra virgolette, che prima erano innovative di diabete, adesso non lo sono più, sono farmaci che si usano continuamente. Riguarda l'assistenza domiciliare che va rinnovata di 6 mesi in 6 mesi, non si capisce perché.
6 mesi in 6 mesi, una
serie di atti burocratici su persone che purtroppo sono patologie croniche. La definizione di patologia cronica è una patologia che non guarisce.
Certo.
Di fatta la diagnosi, definito il piano, tutto il resto è solo burocrazia che alimenta che cosa? Da una parte dei medici la frustrazione, perché siamo costretti a fare una serie di cose che veramente sono tanto pezzi di carta. Il paziente si ritrova, se sta da solo oppure con un coniuge anziano, a affrontare delle barriere per accesso ai servizi che sono difficili. Noi possiamo fare in relazione a quello che riusciamo a fare, ovvero, torniamo al discorso dell'inizio, un collega anziano o un collega esperto riesce a muoversi nel sistema. Un sistema un collega non esperto ha difficoltà pure lui.
Certo.
Perché è un sistema barocco questo. Il barocco vuol dire che costa,
E come no?
Cioè, nel senso, noi abbiamo dei costi che sono dei costi della burocrazia che dovrebbero essere determinati, che non sono indifferenti, no? Poi lascia perdere che li mettono non in sanità ma in beni e servizi, ma in ogni caso anche stanno in un'altra voce di bilancio, sono sempre costi che inneriscono la sanità. Quindi tutto questo discorso qua bisognerebbe disboscare tutta una serie di cose che poco hanno a che fare con la cura delle persone e molto hanno a che fare con la rendicontazione economica, no? Dando a chi deve rendicontare il compito di rendicontare, che così funziona all'estero. Tu vai in Austria, il mio amico generale austriaco, c'è tutta la parte amministrativa che di fatto viene cogestita con l'azienda. Lui non si occupa di avere gli archivi, di avere tutta questa serie di cose, e quando esci dall'ospedale ti dicono: non ti danno un pezzo di carta a mano, ti fanno vai dal medico tuo e poi parla con lui, comunicano al medico tutto quello che devono comunicare e ti dicono vai dal medico suo che ritira tutto.
Certo.
È un altro modo di fare, molto più semplice,
perché molto,
ma non è che sia, se lo fanno gli altri possiamo farlo pure noi,
come
non bravi gli altri.
Perché il professionista parla con il suo omologo e quindi capisce anche meglio, chiaramente.
Sì, ma il problema non si sa, perché qui diventa tutto complicato, dottor Bartoletti. qui è tutto complicato, ma boh, non lo so se viene fatto pure apposta per un po' nascondere sotto la coperta le magagne, che dici?
Ma non ci vedo, non ci vedo una manina dietro, no? Daremo dalla manina una volta. No, io penso che questo sia un sistema che, ma allora, diciamo che le cose vanno fatte le chiese a fare.
Ecco.
Se tu trasponi la logica dell'ospedale a casa nostra, quindi nel sul territorio, chiamiamolo così, sono due mondi separati, diversi in maniera totale. Sì. Mentre sull'ospedale però c'è una conoscenza che è più facile perché è gerarchica la struttura. Sul territorio questo cambia perché va in relazione alle caratteristiche delle persone e del territorio.
Certo.
Quindi quello che può andare bene in tutti gli ospedali del mondo non può andare bene in tutti i territori del Lazio. Ovvero la sanità di prossimità che può essere fatta in zone tipo Gerano, Pisognano, faccio questi esempi qua, no?
Sì.
In quei paesi là, o Cerreto, è diversa rispetto a quella che io devo attuare a San Giovanni.
Certo.
Perché? Perché a San Giovanni io ho 3 ospedali a portata di, no? Di minuti. A Gerano, Pisognano e Cerreto io l'ospedale ce l'ho lontano.
Certo.
Quindi alcune malattie, vedi l'infarto, vedi l'ictus, che hanno necessità di avere un intervento
immediato,
entro
sì,
un'ora.
Immediato, sì.
Esatto. A Roma io ce l'ho questa possibilità perché noi abbiamo un sacco di UTIC.
Certo.
Fuori Roma è più complicato.
Certo.
E in ogni caso io non devo avere dei sistemi veloci, no, per queste malattie di immediato intervento.
Certo.
Quindi è chiaro che la logica è molto più complessa sul territorio rispetto all'ospedale.
Bene, allora ringraziamo il dottor Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale della FIMGE, che è la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Grazie dottor Bartoletti, alla prossima.
Arrivederci.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie. Grazie.